trasera. Avvocato d'Addardo per le parti civili Blair, Jonathan, Norma, Norman, Schiavi Gloria e Bianco Paola. Per il signor Blair, Jonathan, Norman, chiedo che questa Corte voglia affermare gli effetti civili, la responsabilità penale degli imputati Gratteri e Luperi in ordine ai reati di cui è capi A, B ed E dell'imputazione, con riferimento chiaramente alla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile nei loro confronti, e quindi condannandoli per l'effetto, in solido anche con il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla medesima parte civile e danni da liquidarsi in separata sede civile, comunque con concessione una provvisionale immediatamente esecutiva già richiesta dalla medesima parte civile, o comunque ovviamente nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, con condanna alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e rappresentanza di entrambi i gradi di giudizio. Affermare altresì agli effetti civili la responsabilità penale dell'imputato Cantarini Vincenzo in ordine ai reati ascritti al medesimo ai capi F e G di imputazione, limitatamente alle ipotesi per le quali non è intervenuta condanna in primo grado, sempre chiaramente con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile del Jonathan Norman, e con conseguente condanna quindi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in solido con il responsabile civile citato in giudizio, e con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, come già richiesta, nonché riduzione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Affermare altresì la responsabilità degli imputati Lucera, Massimo e Panzieri Fabrizio in ordine ai reati medesimi ascritti ai capi I, L, M, N della rubrica, e nonché anche affermare agli effetti civili la responsabilità degli imputati Caldarozzi, Gilberto, Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, Dominici Nando, Mortola Spartaco, Di Sarro Carlo, Mazzoni Massimo, Cerchi Renzo e Di Novi Davide in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi C, D, E di imputazione, nonché anche dell'imputato Di Bernardini Massimiliano per quanto riguarda i capi ascritti insomma, numeri 1, 2 e 3 della rubrica. Il tutto ovviamente sempre condannandoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile e da liquidarsi in separato giudizio, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva e la rifusione delle spese di rappresentanza e costituzione di entrambi i gradi di giudizio. Infine, condannare l'imputato Cantarini Vincenzo, il solito corresponsabile civile, al risarcimento in favore dell'appellante, diciamo, delle parti civili, di tutti i danni conseguenti dalla commissione del reato ascritto al capo F, per la parte per la quale è intervenuta condanna, ma non è stata disposta alcuna forma di risarcimento per le parti civili, e quindi anche in questo caso con una provvisionale immediatamente esecutiva e la rifusione delle spese e onorari di costituzione. Infine, altresì, rideterminare l'ammontare delle provvisionali già poste a carico degli imputati condannati in primo grado e in solido tra loro e con il responsabile civile, e che, diciamo, appunto, ho elencato nell'atto scritto adesso, quindi, insomma, al quale mi riporto integralmente, e nonché confermare nel resto la sentenza di primo grado e condannare infine gli imputati, sia quelli già condannati in primo grado, sia quelli che eventualmente lo saranno a seguito dell'accoglimento dei motivi di gravame presentati, in solido tra loro e con il responsabile civile, alla rifusione delle spese e degli onorari di causa anche per il presente grado di giudizio, come da separata nota spese che deposito allegata agli atti di conclusioni delle parti civili. Invece, per le posizioni della Schiavi Gloria e Bianco Paola, che si trovavano nella notte del 21 luglio all'interno del complesso Pascoli, quindi non la Diaz ma la scuola di fronte, chiedo che invece venga affermata gli effetti civili e responsabilità dell'imputato Gava Salvatore in ordine ai reati a lui ascritti, chiaramente con ogni conseguenza di legge rispetto alle condanne civili, compresa appunto la concessione neoprovvisionale immediatamente esecutiva, nonché per l'effetto anche la condanna per le spese di vita appunto dovute alla soccombenza. E in ogni caso appunto quindi anche per le altre deposito una nota spese di onorari e spese, e quindi chiedo che venga in tal senso vengono accolte le conclusioni che vengono deposito. Grazie. Concludo, signore della Corte, per la parte civile di Pietro Ada Rosa. Dicevo che concludo per la posizione di Pietro Ada Rosa e mi riporto integralmente alle argomentazioni svolte tutte negli atti di appello depositati dalla Procura, nonché alle conclusioni assunte dai patroni di parte civile negli atti di appello e alla discussione che fino ad oggi si è svolta davanti a questa Corte, che ha evidenziato, a mio parere, senza nulla tralasciare la responsabilità specifica di ciascun imputato, così come indicato nel capo di imputazione, che emerge peraltro già chiaramente dalle prove assunte durante il dibattimento, dalle prove testimoniali e soprattutto dalle prove documentali in atto, e che hanno contestato anche, direi, con estrema precisione, anche qui punto per punto, le doglianze, le censure della sentenza emessa dal primo giudice. Non c'è veramente nulla da aggiungere a quello che fino ad oggi è stato detto, e quindi non riproporrò alla Corte un excursus in ordine alle censure mosse in tutto o in parte alla sentenza del giudice di primo grado e alla necessaria e conseguente ricostruzione degli eventi, che è un compito che è demandato, come la Corte ha già potuto verificare, ad altri colleghi, in particolare ai colleghi che mi hanno preceduto, i colleghi appellanti, e altre questioni relative alla sentenza saranno poi trattate invece mercoledì da alcuni colleghi che mi seguiranno. Dicevo che non c'è veramente niente da aggiungere in punto responsabilità degli imputati. E provata appare, a mio avviso, all'avviso di questa difesa, la responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti a danno di Pietro Ada Rosa, della mia assistita, per le vessazioni che la di Pietro ha subito, per la privazione della libertà e della dignità umana, cioè l'arresto illegale che è stato eseguito nei suoi confronti, per le accuse false, ingiuriose, illegittime che le sono state rivolte, e quindi i reati di falso e calunnia, nonché per la sospensione, questo vale per tutti, di ogni diritto, per le violenze fisiche e morali subite anche da me. La Di Pietro all'epoca dei fatti era una giovane donna di 25 anni, adesso ne ha qualcuno di più, dati i tempi del processo. Ed è venuta a Genova come sono venuti, perché bisogna ricordare anche quello che è stato il momento del G8 per questi giovani. È venuta a Genova da Darco insieme al suo cane con un grande entusiasmo. Io credo il grande entusiasmo che accumulò che accumulò veramente in quei giorni la maggior parte dei giovani venuti nella nostra città. Una volontà sì di sentire, di manifestare il proprio dissenso al vertice, però in un ambito di globalizzazione, è venuta a Genova per festeggiare, per crescere, per comunicare, ripeto, in un ambito che si è visto poi anche nella prima grossa manifestazione che si è tenuta, dove c'era anche quest'aria di festa e così di volontà di comunicare, non solo di contestare, ma anche di comunicare, di portare esperienze in un ambito così globale. Arriva a Genova la Di Pietro il 18, giorno 18, e inizialmente si disloca, diciamo, presso lo stadio Carlini, che era una delle strutture che il comune aveva messo a disposizione dei manifestanti, come Delè, come la Diaz, e così via. Durante la prima manifestazione del 18 viene a sapere che alla Diaz Pertini è dislocato il centro stampa Indymedia. Siccome già collaborava nel suo paese con centri stampa, decide di trasferirsi, quindi prende la sua roba e va alla Diaz, dove si fermerà nei giorni successivi. La Di Pietro non parteciperà alle manifestazioni di piazza, questo perché venerdì mattina viene a sapere degli scontri, che qui non finiscono scontri, disordini, in realtà delle prime cariche della polizia in piazza Manin, e quindi, poiché rifugge dalle tensioni e dalle situazioni così di tensione, di scontro, decide di per sé di non partecipare ulteriormente alla manifestazione, proprio per non vedersi coinvolte in situazioni che non saprebbe e non riuscirebbe a gestire. Collabora quindi nei giorni successivi con i giovani di Intimedia collocati alla Diaz Pascoli. Nella tarda serata del 21 luglio, purtroppo per lei, si trova nel cortile della scuola per far passeggiare il suo cane prima di andare a dormire. E lì vede sostanzialmente l'arrivo, il primo ammassamento delle forze di polizia, sente i giovani che si cominciano ad allontanare un po' preoccupati, alcuni ragazzi che dicevano che stava arrivando la polizia, stava arrivando in forze, non si capiva cosa volessero fare. Rimane disorientata, preoccupata, ha tutta la sua roba alla Pascoli, però è accanto al portone della Diaz. Vede l'arrivo della polizia, non se la sente di attraversare tutto il cortile e rientrare quindi alla Pascoli e purtroppo per lei entra alla Diaz. Entra alla Diaz, passa dalla palestra dove c'erano già tantissimi giovani messi a cappello che stavano dormendo, come avete già avuto occasione di constatare anche dalle fotografie in atto. E sale alcuni gradini che ci sono dalla palestra e si trincera, per così dire, insieme ad un ragazzo straniero nel bagno, che è veramente a quattro scalini dalla palestra, e di lì vede e sente tutto ciò che accade, la ripeto, nel senso che sente sfondare il portone, dove i ragazzi avevano messo delle assi di legno quando ha visto che entrava la polizia, sente l'irruzione, sente le violenze, i colpi, le minacce, le urla, le suppliche, e vive tutta questa situazione che si disbriga, come sapete, in una serie lunga di minuti, una serie lunga di minuti. La Di Pietro a prima vista potrebbe sembrare quasi una miracolata della Diaz, perché una delle poche, se ne avete raccolto insieme ad altre 5 persone, perché credo siano solo 6 su 93 restate le persone che non hanno subito lesioni di una certa rilevanza, che non subisce lesioni, nel senso che ha avuto le scontato una serie di ematomi sulle braccia per gli stratonamenti che ha avuto, ma capite bene che niente rispetto a quello che è successo in quella sera. Anche se, come dire in primo grado, nessuno dei giovani che ha vissuto quel momento così forte e tragico della Diaz si può dire miracolato ed è uscito indenne, seriamente, da quel massacro. Ada Rosa, come vi ho detto, vive dei momenti veramente drammatici, di tensione, di assoluta impotenza, di fronte a queste violenze. Non solo di impotenza, ma aspettando che adesso tocchi a lei, come è toccato del resto, per esempio, al giovane che era insieme a lei, che era insieme a lei nel bagno. Vede sferrare colpi con il manganello a casaccio, a destra manca, vede i ragazzi per terra presi a calcio anche quelli che si trovano in fila, perché a un certo punto vengono fatti tutti scendere, tutti addossati in fila, uno dietro l'altro. Vede le teste spaccate, stanche, una ragazza che perde i sensi davanti a lei, subisce poi, come tutte le ingiurie, il disprezzo sventato, senza potersene dare e fare una ragione. È stata insultata, è stata calunniata, è stata arrestata, ingiustamente, è stata portata a Bolzaneto, dove ha vissuto un'altra pagina di questi giorni così violenti. Ada Rosa Di Pietro porta ancora, io la sento ancora qualche volta, ovviamente in occasione del processo, però siamo rimasti un pochino in contatto telefonicamente, e porta ancora veramente dentro di sé le ferite e le conseguenze di quella notte e dei giorni immediatamente successivi che ha vissuto con Bolzaneto. Ha avuto una serie di problemi seri nella vita di relazione, nella vita familiare, ha avuto problemi con sua mamma, ha interrotto gli studi che stava facendo. Tutte testimonianze che lei ha portato al processo che ha dichiarato direttamente. Ha passato lunghissimi periodi di notti insonni e ha avuto incubi, come la maggior parte dei giovani che hanno testimoniato ci hanno confermato questo aspetto, rivivendo sempre quei giorni, quei momenti terrificanti e il senso soprattutto di impotenza, di frustrazione, nel senso di disorientamento, non l'ha abbandonata mai. Ha avuto conseguenze di sindrome post-traumatica da stress certificata e ha subito dei danni gravi che non sono stati, voglio dire, non dico risarciti, perché in realtà c'è il giudizio civile, quindi la provvisionale può anche essere modesta, ma si può sempre fare giudizio civile, procedere poi nel procedimento civile, ma non ha avuto, cioè non ha avuto il riconoscimento dal tribunale dei danni, come quasi tutte le parti civili, dei danni che effettivamente hanno subito, perché il tribunale ha disatteso tutte le richieste avanzate in punto danni e ampiamente motivate in una memoria che io insieme ad alcuni colleghi abbiamo redatto e discusso durante il giudizio di primo grado sul danno, una memoria alla quale io mi riporto integralmente senza mediare la corte, ma che specifica punto per punto il danno subito da questi ragazzi in ogni aspetto, cioè per ogni contestazione di reato e per ogni accadimento di fatto, con un tentativo finale di quantificazione di questo danno, appunto per dare al tribunale quegli strumenti necessari ad una giusta quantificazione della provvisionale e comunque ad un giusto riconoscimento, almeno in termini della sentenza, in termini di sentenza, del danno subito. Ada Rosa Di Pietro chiede ancora il perché, eccellentissimi giudici, di quella notte, il perché di tanta violenza e di tanta acrimonia. E vi assicuro che questa qui non è retorica difensiva, perché è la prima domanda che lei mi pone quando ci sentiamo, quando viene giù a Genova per parlare ancora degli esiti di questo procedimento. Cioè è una cosa che non si spiega e che non si spiegano la maggior parte dei ragazzi che hanno vissuto questa situazione, che va in qualche modo ripresa e dibattuta anche davanti a voi. Un intervento deciso a tavolino, possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma un intervento deciso a tavolino, che è provato dagli elementi probatori raccolti durante il giudizio di primo grado e raccolti durante l'analisi istruttoria portata avanti dai pubblici ministeri, provato dalla riunione che c'è stata in questura e dagli eventi immediatamente successivi, che poi hanno portato alla bonifica e alla perquisizione di scuola. Un intervento quindi
deciso a tavolino con estrema freddezza, privo di qualsivoglia giustificazione, privo di qualsivoglia giustificazione. E non solo, perché nella scuola i due blocchi non c'erano, e la polizia lo sapeva perfettamente che i due blocchi non c'erano. Mi hanno citato oggi un collega che è di Roma, che mi ha preceduto, che ha fatto tutto un excursus della giornata del 21, degli interventi, del colloquio della polizia, del colloquio con Cova, per esempio, per avere informazioni di che cosa c'era all'interno della scuola. C'era la sede praticamente del social forum, questo che c'era, e c'erano tutti i giovani che adesso in via principale facevano riferimento. Quindi un intervento ingiustificato. Ma ingiustificato comunque, perché come io ebbi anche modo di rilevare in primo grado, queste le violenze che sono state fatte alla Diaz non avrebbero avuto ragione alcuna neppure se la Diaz fosse stato un comune, no. Neanche in questo caso avrebbero avuto giustificazione. Ed è provato che non ce n'era uno di soggetti comunque in qualche modo riconducibili a questa area che c'è stata ed è intervenuta in modo defilato nei giorni del G8. È un intervento, ahimè, che purtroppo ha e continua ad avere un sapore brutto, il sapore di una spedizione politica, perché non ha veramente la giustificazione. La mia assistita, eccellentissima corte, Ada Rosa Di Pietro, sta soprattutto aspettando giustizia, per quanto e non solo, e non tanto, e non principalmente una giustizia in termini risarcitori, ma una sentenza che affermi con decisione responsabilità degli imputati per i gravi fatti accaduti, che condanni senza mistificanti giustificazioni, direi, i comportamenti tenuti e che riaffermi soprattutto quei principi di legalità e di giustizia e con essi i diritti che in quei giorni sono stati totalmente violati dal Stato. Gli eventi del G8, si è molto parlato, tanto si parlerà nel tempo ancora, costituiscono obiettivamente una pagina oscura e vergognosa della storia della nostra democrazia. Un blackout completo, totale dei diritti, e che si è manifestato in modo assolutamente composito, perché bisogna dire il quadro generale, con le cariche autorizzate. Siamo con la carica al profilo autorizzato e che seguiva un percorso autorizzato. Ci sono molti anni per far dire che il percorso è autorizzato, finalmente si è accertato che quello era il percorso che tutti io dovevo fare. Con il massacro alla Diaz, di oggi è processo, e che ti riguarda direttamente, con la caserma degli errori. Quindi voglio dire, quindi, come si è detto da parte di molti, frange impazzite per la tensione, per lo stress, non comportamenti isolati posti in essere da qualche poliziotto violento o da reparti violenti, mentre gli altri nulla hanno visto, nulla hanno sentito, nulla hanno disposto. Ma purtroppo, devo dire purtroppo, perché non mi fa assolutamente piacere dire ciò, una volontà lucida e complessa, dai vertici e subalterni, sistematicamente volta alla soppressione dei diritti e, ahimè, la cosa più grave, esplicitata nella convinzione più assoluta della impunità per i crimini che stavano commettendo. Perché questo è il delta di tutte queste operazioni di polizia. Per tutto quello che hanno fatto agli arrestanti, e così come la carica a un corteo organizzato, un corteo autorizzato che, se ricordate bene, uscì fuori dai giornali che venne attaccato perché non era autorizzato e seguiva un percorso che non era quello previsto. Le testimonianze raccolte in questo procedimento, gli atti, i filmati, le comunicazioni telefoniche tra i vari agenti, la polizia, prima del fatto, prima dell'induzione alla Diaz, concludono su tale prospettiva. Non solo, ma le violenze selvagge, gli arresti illegali, le calunnie, l'arcata costruzione delle prove, i falsi verbali, gli abusi, le vessazioni, le ingiurie, gli insulti, sono tutti fatti concatenati in una volta, che dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, e credo proprio di no, un agire compatto e coordinato, non un agire a casaccio di pochi perché stressati o perché violenti, ma tutto si ricompone in un ordine e tutto è l'una cosa è una sequenza dell'altra. Quindi un agire compatto e coordinato che non può che condurre, ad avviso di questa difesa di parte civile, all'affermazione della responsabilità di tutti gli imputati, perché non ci sono veramente giustificazioni per nessuno per quanto è accaduto. Un comportamento, mi sia consentito, eccellentissima Corte, che secondo me deve mettere in discussione il nostro organo di polizia. Lo deve mettere in discussione, perché ha travolto e stravolto quei diritti garantiti dalla Costituzione, che è chiamato istituzionalmente a garantire e a tutelare. Non si può prescindere da questo e da queste considerazioni di ordine generale. La polizia di uno Stato democratico deve essere il riflesso di questo Stato e quindi deve innanzitutto garantire quei principi informatori che dovrebbero, che nascono dalla nostra Costituzione. La polizia di uno Stato democratico deve essere al servizio della giustizia e quindi della magistratura che la esercita, coadiuvandola nella ricerca e nell'identificazione dei responsabili dei crimini, e non può trincerarsi dietro un pericolosissimo spirito di corpo, come è avvenuto qui. Lo ricordo, se non ce n'è bisogno, la Corte a titolo esemplificativo, che non abbiamo neanche l'elenco delle persone che sono intervenute alla via, che non abbiamo il firmatario di alcuni atti, che non abbiamo le fotografie degli imputati da sottoporre alle parti lese, se non fotografie risalenti nel tempo, praticamente alla prima comunione o giù di lì, assolutamente non identificabili. La polizia di uno Stato democratico deve essere al servizio dei cittadini per tutelarli e per garantirgli soprattutto l'esercizio di quei diritti fondamentali che lo Stato riconosce, compreso il diritto di manifestare il proprio dissenso. E non può prendere a bastonate quegli stessi cittadini che questo diritto hanno esercitato. Quindi il discorso è ovviamente un discorso molto complesso. Io capisco che non è compito della Corte, non è compito dei tribunali, sicuramente. Un'analisi sociopolitica di quelli che sono i fatti del G8, di tutto ciò che sta dietro e sottende i fatti del G8. Però ritengo anche che non si possa prescindere, se si vuole giungere ad una sentenza adeguata ai fatti commessi, dalla valutazione globale dei fatti accaduti, delle sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo e degli ingiustificati comportamenti efferati, violenti, disumani che sono stati tenuti, perché sennò si rischia di parcellizzare la situazione e di non comprendere appieno neanche la gravità dei fatti, che è un elemento essenziale per la determinazione della sentenza. Devo dire che in questo doloroso e desolante contesto è stato forte il ruolo della magistratura. È stato deciso, cioè deciso e rassicurante è stato il segnale che è provenuto, soprattutto se teniamo presente che i procedimenti del G8, il nostro procedimento, nasce prima che dalle denunce delle parti lese, come mi hanno già evidenziato alcuni colleghi, dalla trasmissione degli atti da parte dei giudici del nostro tribunale impegnati nei procedimenti di convalida al pubblico ministero perché indagassero in ordine ai fatti commessi dalle forze dell'ordine durante i fatti della Diaz. E devo dire tutto ciò mentre lo Stato, quello che le parti civili, non solo io, definiscono il grande assente delle parti civili, ed il governo, in modo persino imbarazzante, puntavano e miravano all'insabbiamento. Non sto qui a ripercorrere i discorsi della Commissione parlamentare, come è venuta fuori la Commissione, le spinte che sono state dal governo austriaco e tedesco, perché ci fosse un'interpellanza parlamentare su quanto è successo. Ricordiamo così a cene generali cosa ci sta dicendo. Io comunque sono certa che questo ruolo che la magistratura ha avuto sia un ruolo che possa permanere e si possa riflettere e riconoscere obiettivamente attraverso la dedicazione di una sentenza adeguata, che riaffermi soprattutto quel principio generale fondamentale del nostro Stato, per cui non esiste e non può esistere l'impunità in uno Stato di diritto. In questo senso io concludo e rassegno le mie conclusioni, chiedendo sostanzialmente la conferma della sentenza, laddove ovviamente ha affermato la responsabilità degli imputati, l'accoglimento dell'appello della procura, quindi la condanna pena che la Corte riterrà anche per gli imputati assolti, la reazione degli appelli degli imputati e la condanna al risarcimento della parte civile, e unitamente al Ministero che è corresponsabile.
In ogni caso noi abbiamo calcolato poi io, al di là dell'ordine alfabetico che in qualche modo mi sorride in questo caso, una volta tanto, che sono sempre l'ultimo in tutto, in questo caso una volta. Si cercava anche per quanto riguarda me, per l'avvocato mio, per tenere in considerazione che ha fatto l'avvocato Romanelli, visto che abbiamo la stessa posizione, credo che sia poco produttivo parlare a distanza di una settimana, 10 giorni, perché uno integra l'altro. Avrebbe più senso, credo, anche per non solo per noi, ecco, credo anche per Vittorio, annoiare anche di meno, ecco. Abbiamo fatto questa cosa del procedimento di Bolzano, che siamo anche molto contenuti, perché un minimo anche di capacità anche di tagliare e di sfondare una discussione, ecco.